Il nostro dossier sono le 11.30, 45 secondi, prosegue il suo cammino nell'individuare storie di squadre di calcio che si sono poste nei confronti del sistema calcio in un modo quantomeno alternativo, se non propriamente antagonista, nel momento in cui appunto si stava raccontando di come si va profilando il mondiale che si apre, mi pare questa sera alle 21, uno dei mondiali più partecipati, se non il mondiale più partecipato, con un numero record di partite, ve ne saranno 104 in questi mondiali 2026. Tutto questo peraltro verrà caratterizzato da un aumento di oltre il 60% di partite con maggiori esigenze. Si parlava, no, delle più inquinanti edizioni dei mondiali, maggiori esigenze di illuminazione, sicurezza, trasporti locali, servizi logistici, e si immagina che le emissioni stimate saranno senza precedenti. Le valutazioni più citate stimano tra circa 7,8 e oltre 9 milioni di tonnellate di CO2 equivalente per l'intero torneo. Alcuni scenari peggiori arrivano addirittura a 15 milioni di tonnellate di CO2 per questa edizione dei mondiali. Tra il 2010 e il 2022 la stima delle emissioni di CO2 stava intorno ai 4,7 milioni di tonnellate. Nel frattempo mi ero un po' documentato, no, sul fattore inquinante di questi mondiali. E quindi in questo percorso che vogliamo ipotizzare, mettendo insieme tutta una serie di squadre europee che hanno fatto scelte diverse, il centro storico Le Boschi e tra queste nasce a Firenze nel 2010, nasce da un'idea di un gruppo di ultras e tifosi desiderosi di creare una squadra che fosse un'espressione autentica e partecipata della città. Il club è stato il primo grande esperimento in Italia di azionariato popolare calcistico. Allora, nel quadro della nostra settimana dedicata appunto all'esperienza antisistema calcio, la storia delle Boschi ci pareva perfetta, e per parlarne abbiamo invitato Lorenzo Giudici, benvenuto, fa parte del consiglio di amministrazione delle Boschi. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, grazie a voi.
Buongiorno. Voglio ricordare, insomma, ancora una volta che questa settimana di Alphaville è un modo per far emergere una prospettiva alternativa su un mondo del calcio che, per come si sta prospettando a poche ore dall'inizio del mondiale, è un mondo anche che esclude, non solo che inquina, e le storie finora raccolte vanno proprio nella direzione opposta, no? Di accoglienza, di confronto. E il CS Le Boschi nasce, lo dicevo poco fa, da un gruppo di tifosi che ha scelto di ricominciare dal basso invece di seguire le logiche del calcio professionistico. Qual è stato, Lorenzo Giudici, il momento in cui avete capito che non volevate più essere soltanto tifosi, ma costruire un club diverso, con regole e valori propri?
Allora, è stata una storia articolata, perché noi abbiamo iniziato veramente giovanissimi, quindi nel 2004, a seguire questa squadra che avevamo scoperto in questi giornalini, diciamo, del calcio dilettantistico toscano, che si chiamava all'epoca AC Le Boschi, che era una squadra che esisteva già ed era ultima in classifica in terza categoria, che è l'ultima serie dei campionati dilettantistici regionali, e noi leggemmo di questa squadra e, ripeto, giovanissimi liceali con esperienze di militanza soprattutto in curva Fiesole, quindi nella curva della Fiorentina, decidemmo di andare a seguire questa squadra da ultras, quindi con tamburo, bandiere, tifo continuo per 90 minuti. Ci presentammo un pomeriggio e questi giocatori ignari a fine primo tempo vennero sotto la tribuna a dirci: ma perché siete venuti a prenderci in giro? Qualcuno di noi risponde: no, noi da oggi saremo gli ultras di questa squadra. Quindi la storia è molto vecchia, cioè è di 22 anni fa. Piano piano è diventato un momento di divertimento molto grosso per diverse comitive della città, quindi insomma è diventata una curva piuttosto nutrita, e piano piano erano quegli anni 2000 in cui in Italia hanno fatto delle grosse leggi repressive contro la cultura ultras negli stadi, no? Il decreto Amato, la legge Pisano, E noi piano piano sviluppammo sempre una maggiore coscienza del fatto che servisse, almeno a noi, a noi servisse uno spazio di libertà maggiore. E come per libertà maggiore intendiamo l'azione diretta della comunità nei confronti della squadra. Quindi piano piano dal 2004 al 2010 abbiamo iniziato a riflettere su come fare, finché nel 2010 abbiamo deciso di fondare un azionariato popolare, cioè un modello organizzativo dove la comunità fosse direttamente responsabile di ogni ambito di gestione della squadra.
Mm-hmm. Tra l'altro va detto che tra le attività iniziali, almeno che si sono conosciute, vi erano anche proprio quelle di una scuola calcio per i ragazzi, con costi bassissimi o quasi nulla, anche per i ragazzi magari più bisognosi. E quindi ha avuto un impatto sulla comunità diretto, quindi l'attività non si svolgeva solo all'interno del campo, nelle partite canoniche, ipotizziamo della domenica, anche se ormai la domenica non è più il momento canonico del calcio,
no, ma no, vi erano tutta una serie... statistico è domenica alle 15.
Domenica alle 15, allora domenica alle 15 si gioca, ma c'erano tutta una serie di altre attività che uscivano dal campo. Molte squadre di questa nostra serie vengono definite, insomma, antisistema, no? Ma ognuna interpreta questa definizione, va detto, in modo diverso. Siamo partiti dal San Paoli, che ha una storia ultradecennale, abbiamo raccontato i Bohemians di Dublino, ieri ci siamo concentrati su una storia che è nata nel 2005, lo United of Manchester. Nel caso del CS Le Boschi, cosa significa concretamente essere alternativi al modello dominante del calcio contemporaneo, oltre all'azionariato popolare e dunque alla possibilità di controllare ogni aspetto della vita di una squadra? Si tratta di una scelta politica, sociale, culturale o soprattutto comunitaria?
Allora, io direi che si tratta di una scelta politica, che naturalmente, come ogni scelta politica, si porta dietro la dimensione sociale, alla dimensione culturale, la dimensione comunitaria, però noi interpretiamo il nostro agire come quello di militanti politici che operano attraverso, in questo caso, lo sport per la trasformazione però del mondo, del luogo in cui viviamo, insomma. Quindi noi siamo una realtà che si concepisce come una realtà politica e militante. Hai fatto riferimento alla scuola calcio e secondo me è un punto molto interessante per capire il nostro modo di agire. Allora, l'idea è il tipo di modello organizzativo che pone una differenza rispetto all'esistente. Cioè, noi siamo abituati a una realtà dilettantistica, ma anche professionistica, che è basata su un modello organizzativo fondato sostanzialmente su bolle speculative. Quindi che hanno una fortissima aleatorietà, cioè sono squadre che falliscono da un momento all'altro perché non reggono più il tipo di modello di gestione che hanno intrapreso. La nostra idea, siccome secondo noi una squadra di calcio è un patrimonio per il territorio, è una responsabilità sociale che ci si prende verso il territorio, la nostra idea era in primo luogo costruire un modello sostenibile, competitivo ma sostenibile. Quando è che un modello è sostenibile? Un modello è sostenibile quando riesce a essere fortemente radicato sul territorio. C'è una correlazione molto forte tra la sostenibilità del progetto sportivo e la qualità del radicamento sul territorio. Radicamento sul territorio vuol dire essere capace di rispondere ai bisogni che la comunità evidenzia. Nel nostro territorio c'era un fortissimo bisogno di spazi di gioco, spazi aggregativi, spazi di formazione, spazi di cultura, oltre ai pochissimi già esistenti, e abbiamo deciso di aprire una scuola calcio che per noi è stato un veicolo fondamentale di radicamento sul territorio, perché siamo stati in grado di rispondere a dei bisogni di accessibilità all'attività sportiva per i piccini, per le piccine e anche per i grandi, anche per le famiglie, che il territorio drammaticamente necessitava. Questo è stato, diciamo, il punto fondamentale.
Qui ci si aggancia un po' all'esperienza dello United of Manchester. Nelle parole di Andy Mitten, che ieri era ospite appunto qui del nostro Alphaville, una cosa che emergeva era che il mondo del calcio tradizionalmente è un mondo working class, cioè l'accesso alle attività calcistiche, dalle scuole alla possibilità di entrare allo stadio la domenica alle 15, deve essere accessibile a tutti. E Andy Mitten ci raccontava di come il calcio oggi, quantomeno nel Regno Unito, nelle divisioni più alte a partire dalla prima, sia un luogo accessibile probabilmente solo a chi ha disponibilità economica, perché entrare allo stadio a vedere il Manchester United è diventata cosa per pochi, no? E loro rivendicavano con lo United of Manchester la possibilità di far tornare allo stadio proprio le famiglie, nel nome o quantomeno in nome del calcio come sport eminentemente working class. Siamo quasi in chiusura. Lorenzo Giudici, stiamo parlando del centro storico Le Boschi nella nostra serie di Alphaville, guardando esperienze come il Bohemian Football Club o il Dublin di Dublino o lo United of Manchester, vi sentite parte di un movimento europeo di calcio popolare? Quali sono le sfide comuni in due parole e cosa può insegnare oggi il modello Le Boschi a chi cerca, vi fosse all'ascolto qualcuno che ha un'idea di squadra di calcio alternativa anche nella nostra regione, che cosa può dire il modello Le Boschi a chi cerca un'alternativa nel mondo dello sport?
Allora, noi per parlare di noi non abbiamo mai usato l'espressione calcio popolare, perché noi usiamo calcio minore, perché comunque facciamo parte di una rete di realtà associative sul territorio che bene o male in un modo o nell'altro sono molto simili alle nostre. Ci sono tante società sportive di quartiere, voglio dire, l'associazionismo sportivo in Italia è una realtà territoriale comunitaria molto spesso, no? Quindi noi ci sentiamo far parte della rete dello sport di base italiano. È chiaro che abbiamo grandissima simpatia per le esperienze che hai citato, lo United of Manchester è, insomma, voglio dire, sono dei maestri, no? Io credo che però noi rivendichiamo l'appartenenza a una cosa ancora più ampia, che è la realtà popolare che circonda il calcio e lo sport. Cioè, noi abbiamo respirato la realtà popolare del calcio già stando in curva. Ogni curva d'Italia è comunque un'autogestione, è comunque uno spazio libero di autogestione. Quindi quella è la prima esperienza che ci ha fatto scuola politica a noi. Quello che possiamo indicare col nostro piccolo modello, in maniera molto simile allo United of Manchester, è l'idea dell'azione diretta, cioè il rifiutare il ruolo di tifoso cliente, ma rivendicare un ruolo di tifoso protagonista che mette bocca, che prende la responsabilità del futuro e del presente della squadra e soprattutto l'attenzione al radicamento sul territorio. Cioè, il club ha senso non se vince il campionato, ma ha senso se aumenta la qualità della vita del territorio, se risponde a bisogni educativi, culturali, di appartenenza, identitari, di solidarietà, di inclusione, di accessibilità. Allora, in questo modo un club si radica sul territorio, ne diventa una colonna portante e riceve in cambio sostenibilità e competitività sportiva.
Allora, da tifoso cliente, mi sembra un ottimo slogan, a tifoso attore diretto delle logiche di gestione in dialogo costante con il territorio. Abbiamo parlato, siamo molto felici, con Lorenzo Giudici del centro storico Le Boschi. Domani, proseguendo, parleremo del Malmö e lo faremo con un giornalista della Gazzetta dello Sport. Lorenzo Giudici, allora in bocca al lupo e buon lavoro, e a risentirci.
Grazie, ciao.